Bene, 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 siamo tornati di nuovo con voi in studio, sempre Stefano Palomeni come
ciao
Stefano.
Marco, ciao a tutti.
Ci siamo un bel tè caldo, questo tè è buonissimo.
Tutti a prendere un tè caldo.
Un tè caldo, eravamo lì a fare la fila proprio a prendere il tè caldo vuole, perché vuole, fa veramente freddo, tra le altre cose. E allora vado a dare il buon pomeriggio di nuovo a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
Ciao Marco, Stefano di
ciao,
nuovo.
Massimo. Ciao Massimo.
E poi si unisce a noi Mimmo Cugini, Gazzetta dello Sport. Ciao Mimmo, ben trovato.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Senti Mimmo, ti voglio chiedere una cosa, ma queste dichiarazioni di Cardinali, mi fai un tuo flash proprio su queste dichiarazioni? Ha dato una steccata all'Inter, proprio l'ha tirata in mezzo senza motivo, diciamo,
allora,
bancarotta.
Per citare un prestigioso dirigente del Milan, che secondo me ha fatto una delle battute più belle del 2024, magari anche del 2025, anche se ancora non lo sappiamo, lo definirei un non evento, come Furlani definì il balletto, il teatrino tra Leao. No dai, parliamo di cose serie. Non... adesso obiettivamente mi pare che io faccio fatica a capire perché trattare così male il Milan e la storia del Milan obiettivamente mi pare troppo. Tra l'altro ho quasi l'impressione che non si stiano rendendo conto dell'ambiente che c'è a Milano, cioè perché se la tifoseria contesta la squadra anche dopo la vittoria di Verona cantando per tutta la partita contro la proprietà, secondo me una riflessione devi farla. Invece ho l'impressione che sì, è vero, loro stanno dall'altra parte del mondo, stanno in America e quindi probabilmente non hanno la percezione di quello che è il nostro calcio. Non ho, sinceramente non ho altra spiegazione. La battuta sull'Inter è di cattivissimo gusto, oltre che neanche vera, nel senso che poi l'Inter la bancarotta non l'ha fatta, cioè c'era una situazione debitoria da parte della proprietà che non l'ha rispettata e la società è passata di mano, quindi è una normale operazione finanziaria. Certo non è un momento facile, soprattutto per i tifosi, insomma, un po' dentro una tempesta che sembra non finire mai.
Vediamo stasera se risponderà Marotta nel prepartita. Secondo me non risponde.
No. Ma anche secondo me non risponde. No,
che deve rispondere? Per tanto è una cosa pure inesatta, non vera, quindi che deve
sai
rispondere?
Che gli frega a Marotta. Marotta
chi ne frega?
Cioè, interessa tre punti, Leider, classifica.
Via. Stasera pensa a quelli più che altro.
Direi di sì.
Che sia la cosa più importante. Vabbè, comunque vediamo un po', insomma, però questo ha fatto discutere moltissimo, no? Questa uscita di Cardinale, Mimmo, tra le altre cose.
La cosa che fa più discutere e che allarma i tifosi, anche vedendo i social, ma anche percependo un po' l'ambiente a Milano, è il fatto che lui abbia rinnovato il prestito e che quindi almeno fino al 2028 resterà a Milan, mentre a questo punto credo che molti dei tifosi rossoneri sperassero che la prossima estate la proprietà tornasse ad Elliott, come sarebbe successo se non avesse restituito il capitale che ha avuto in prestito. Invece c'è il rischio, secondo me, e non è una bella prospettiva, che questa gestione un po', non voglio neanche criticarla, voglio definirla anomala, vada avanti per altri 2 o 3 anni, che significherebbe stare in questo limbo dove a ogni stagione l'unica cosa che conta è arrivare tra le prime 4
sì,
per
sì,
portare un po' di soldi al club e non ragionare mai in a meno che non ci sia una svolta, l'unica che potrebbe dare una svolta sullo stadio, che credo che sia un business al quale Cardinale tiene molto e potrebbe forse anche essere il motivo per cui ha dilazionato il prestito.
La svolta perché stadio dici Mimmo, la
svolta perché stadio. Evidentemente poi il valore del club aumenterebbe a dismisura.
Certo, questo è anche vero, c'è un passaggio quando dice in Italia per fare gli stadi è sempre un problema, insomma lo sottolinea, e questo è vero perché lo stiamo vivendo anche in altre piazze, quindi
questo
non soltanto a Milano.
Quindi questo bisogna, esatto, la nostra burocrazia
questo
non ha esempi nel mondo.
Ci impedisce di far crescere il calcio anche sotto questo punto di vista, perché
su questo
non gli si può dare torto. Ma Massimo, invece, che operazione bisogna fare con Theo Hernandez? Perché lì c'è anche questa da valutare, sto andando al campo, queste sono le situazioni societarie, poi però c'è il campo. E quando va in campo, insomma, i giocatori e l'allenatore che devono parlare lì, come si mette questa situazione? Va recuperato questo giocatore o meno? Perché a me sembra un po' eccessiva adesso la cosa, no?
Bisogna... No, eccessiva, è tutto l'anno, calcistico, sì, che è veramente neanche il fratello, il cugino, quello non buono, no? Che scegli quando vai a giocare l'ultimo, che hai visto? Tieni, dai, l'ultimo prendilo te, giusto? Ecco, mi sembra una cosa del genere. Però onestamente devo dirti che un giocatore che, se tu lo riprendi, lo rimetti a posto da un punto di vista anche mentale, e ti può fare la differenza, ha sempre fatto la differenza. Dunque, o te ne liberi adesso a gennaio e prendi dei bei soldini, perché comunque il giocatore ha mercato, oppure deve reinserirlo. Però sembra che questo Giménez sia nelle preferenze dell'allenatore, e mi sembra anche che la società non intervenga, dunque lascia fare all'allenatore le scelte che vuole. Dunque ci sta che Hernández vada via, non sarebbe una cosa assolutamente inaspettata.
Sì, però voglio dire, adesso da qui alla fine questo è un giocatore che va comunque inserito, ragazzi. Penso che si possa privare ancora di un giocatore di questo tipo, no?
Ma se vuoi arrivare almeno quarto, secondo me devi iniziare a mettere dentro i giocatori bravi.
Perché poi manca pure Leao adesso, si è infortunato.
Capito, senza Leao è vero che c'è Chukwueze, manca Pulisic, insomma manca della gente importante. E la Roma.
Sto maturando una sensazione, Massimo.
Quale? Dimmi.
Fernandez al posto di Leao contro la Roma.
Ah, avanzato? Sì. Beh, potrebbe essere una bella... Perché il ragazzo comunque ha fatto bene fino adesso. Quindi tu dici, sposta lui avanti e c'ha un giocatore con quelle caratteristiche. Bravo. Lo libera da impegni di marcatura, di stare dietro. Perché no? Perché no?
La lancio così, però.
No, ma ci potrebbe stare. Non è una cosa insensata, tatticamente.
No, una buona idea.
A Verona ha fatto una cosa simile.
Esatto, tenendo
più avanti Giménez e dietro Teo, ma diciamo che si possono tranquillamente invertire. Non sarebbe una cosa strana, insomma.
No, assolutamente. Non sarebbe una cosa da...
Anzi, se fossi Ranieri sarei preoccupato, devo dire la verità, perché tanto motore su quella fascia. Questo ragazzo io l'avevo sottovalutato. Non è male Giménez.
Sì, sì.
Una bella gamba.
C'è una bella gamba.
Bel trattorino lì.
E comunque già un po' di partite adesso che un paio, no? Mi sembrano fatte. Quindi si dà fiducia e sposti avanti.
Hernández a piede, giochi in casa, anche perché sennò se ti vai a infognare sulle stesse cose, dei riferimenti anche quelli di facili, no? Lì secondo me Ranieri
si vede che Giménez si vede che viene da Real Madrid, perché
esatto,
non ha paura,
bravissimo, grande personalità,
ha paura, non rischia,
bravo Mimmo,
cioè a quell'età lì se fai quelle cose vuol dire che sei già,
quindi
sei già
quella avanti, fascia la copre, anche perché secondo me Ranieri riproporrà Saelemaekers con ogni probabilità là, quindi
che sta facendo molto bene.
Sì, il Milan è sempre stato un po' sbilanciato a sinistra, è chiaro che questo sarebbe una bella catena, insomma,
esatto.
Due lì.
Sì, sì.
Cioè
sì,
là
sì.
La Roma deve correre, ecco. Perché questi corrono tutti e due,
Sì, sì.
Poi capirai, Hernández, se sa che deve fare 30 metri in meno,
sai che partita che tira fuori.
Tira fuori il partitone. E to meno male, va, oggi riposo.
No. Assolutamente vero.
Vabbè, diventa ancora più pericoloso, secondo me.
Dicevi, Massimo, stai aggiungendo qualcosa, scusami.
No, stavo ascoltando e sono d'accordo su tutto. Mi piace questa idea. Hernández, in questo momento, magari anche liberato da obblighi difensivi, potrebbe essere comunque una mina vagante. C'ha corsa, c'ha piede, insomma, giocatore che se sta bene è uno dei più forti al mondo, lo ha dimostrato, deve recuperarlo, speriamo che ci riesca Fonseca,
sì, sì.
Comunque non ha una gestione semplice quest'anno in quello spogliatoio.
No, sono
tre partite bellissime, domenica.
Sì, sì, molto molto.
Fiorentina, Juve,
Lazio, Atalanta
e Milan-Roma.
Diciamo che si chiude col botto praticamente, con tre partite molto interessanti, non ci sono dubbi. Mimmo, invece di questa Atalanta che sta lassù in vetta, Natale in vetta,
ci sta e ci sta pure bene, perché comunque dimostra ogni partita.
Ma tu non hai nessuna remora su questa Atalanta, cioè tutti quei dubbi che ci avevamo sul tiene o non tiene, arriva, non arriva, mandati via, oppure comunque vi tenete ancora qualche...
Guarda, faccio due ragionamenti sull'Atalanta. Il primo è che mi sembra una squadra che, come l'Inter dopo la finale persa a Istanbul contro il City, ha preso una consapevolezza della propria forza con la vittoria dell'Europa League.
Sì.
L'Atalanta si porta, e anche Gasperini si portavano dietro questa, questo incubo di non aver mai vinto un trofeo. E la vittoria dell'Europa League, che oltretutto non è un trofeo di poco conto, da questo punto di vista secondo me ha fatto crescere molto un po' tutto, anche l'ambiente. E poi c'è una considerazione da fare sull'organico, perché spesso e giustamente abbiamo detto che l'Inter ha quasi due squadre, abbiamo messo in evidenza l'ottimo mercato di Napoli e Juve, ma la qualità e la quantità di giocatori che ha in attacco Gasperini non ce l'ha nessuno, tra l'altro con caratteristiche, se per cui lui può giocare col centravanti vero che è Retegui e poi cambia mettendo De Ketelaere, ha una punta che in questo momento è forse una delle più forti d'Europa che è Lookman, e poi però può mettere Samardžić che è un trequartista, cioè aiuta tanto. Siccome io credo, sono convinto che i campionati li vincono quelli che hanno gli attaccanti che fanno più gol e le squadre che fanno più gol, Atalanta da questo punto di vista ha anche una grande capacità di variare. Poi resta l'ultimo gradino, bisogna vedere se a primavera l'Atalanta sarà lì, a quel punto.
Eh beh, certo. Deron ha detto giorni fa, se aprile siamo lì, allora, allora
e
ci...
E poi la pressione, sì, poi dopo la sentono anche loro,
certo,
cioè, perché adesso certo, è tutto certo, bello e volano e nessuno gli chiede niente.
Poi dopo vediamo. Mettono, certo.
Poi dopo, sai, quando arrivi lì ti viene l'acquolina in bocca.
Io voglio chiedere a Massimo e Stefano, ad oggi, se dovete scegliere per arrivare in fondo Napoli o Atalanta? Stefano,
per me entrambe possono arrivare fino in fondo, dai.
Hai la stessa percepisci le stesse sensazioni con tutte e due le squadre?
Sì.
Quindi le metti sullo stesso livello in questo momento.
Se Mimmo ha descritto bene, l'Atalanta io la ritengo più forte proprio perché ha giocatori diversi, versatili, forti, e ci sono alternative pesanti che valgono, come dire. Il Napoli non lo so se ha questo tipo di alternative. Secondo me no. Però a Conte.
Però c'è Conte. Mimmo, stai aggiungendo una cosa e sento Massimo?
Sì, il Napoli a Conte, credo che l'Atalanta abbia dalla sua parte il gioco, che è un po' anche come l'Inter, no? che è un meccanismo perfetto ormai, e quindi da questo punto di vista gli darei qualcosina in più all'Atalanta rispetto al Napoli.
Orlando, tu chi metti davanti in questo momento? Chi scegli, ecco, per arrivare in fondo, Atalanta o Napoli?
E anch'io metto Atalanta per quello che ha detto prima Mimmo, e sono assolutamente d'accordo. Sai, quando tu non vinci mai nulla, arrivi in finale, e però queste cose ti cambiano. Loro dopo Bayer Leverkusen sono diventati grandi anche nella testa, Marco, e giocano da grande squadra. Se non fai 11 vittorie, non fai 11 vittorie in campionato, poi dopo arriverà il momento che magari farà due pareggi o una sconfitta, ci può stare, però c'è tutto perché l'Atalanta possa arrivare fino in fondo per vincere il campionato, dall'allenatore alla rosa, non manca niente.
C'è un aspetto secondo me in più e poi chiudo sull'Atalanta. Fino all'anno scorso l'Atalanta vinceva le partite quando giocava al 200%, dal punto di vista fisico, in questi uno contro uno esasperati per tutto il campo. Adesso vince anche partite che sembra che non riesca a vincere, perché magari ha il colpo di un giocatore, perché ha una consapevolezza, perché riesce anche a palleggiare in certi momenti della partita. Cioè, mi sembra una squadra molto più matura, magari un po' meno sfrontata, ma è diventata anche solida.
È vero, è quello lì l'aspetto della grande squadra, Stefano, che abbiamo un po' sottolineato già un po' di
tempo. Poi l'avevamo detto anche del Napoli, dell'Inter. L'esultanza del 3-2 ieri, è proprio, giocano per vincere lo scudetto, dai ragazzi, non ci giriamo intorno.
Sì, pure per me.
Non ci giriamo intorno.
Non si, lo sanno.
Pasa
dice
pure a fine partita, ha detto siamo forti.
Sì, sì.
Punto. Nessuno giocherà.
Essere forti significa vincere anche le partite come ieri.
Sì, 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 sì.
Come quella a Cagliari.
Guarda, è un campionato segnali. Fantastico, bellissimo.
Sì, sì, sì. Mi
ci voleva, e grazie a tutte le squadre, anche
speriamo
la prima
all'ultima.
nel senso letterale del termine, perché il Monza oggi, Nesta, al quale va un grande bocca al lupo, ci
ufficiale
saluta.
Bucchetti ha fatto il contratto fino al 2027,
ma il Monza è vivo, c'è un campionato vivo, interessante, ne abbiamo detto di tutti i colori sul nostro campionato, che non è allenante, magari non sarà ricco, magari è litigioso, non mette d'accordo, sempre a litigare,
ci stanno gli errori del VAR,
lo stadio, tutto quello che ti pare, però c'è una ricchezza tattica, tecnica, una vitalità e uno studio, una ricerca da parte di tutti gli allenatori anche straordinaria, quindi non è mai facile. Dobbiamo ringraziare tutte le squadre del suo campionato, Marco, ci stavo pensando ieri, cioè che veramente tu non sei sicuro, non c'è niente di scontato, no, ma la verità, c'è cioè, Venezia gioca a calcio,
sì,
Cagliari,
sì.
E per poco non fa 6 gol all'Atalanta.
Ah, Carnesecchi ha fatto 7 parate,
quindi,
una meglio dell'altra.
Viva questo campionato,
no, ma
anche per come si stanno comportando in Europa le nostre
squadre.
Io spero
ci sia questo trend ancora tempo.
Cioè non c'è ricchezza e non siamo organizzati, siamo litigiosi. Ecco, se superiamo queste cose magari.
Massimo, mi mancava la risposta tua su Dybala, così se chiudo anche con Mimmo, che oggi ho raccolto un po' di pareri, cioè arriva il mercato, c'è il Galatasaray che ci confermano che comunque è intenzionato ad andare avanti su questa situazione. Ieri Ranieri ha detto se rimane io non c'ho nessun problema con Dybala, quindi ieri ha fatto 2 gol, un assist, insomma è ritornata la Dybala mania, no? Quindi finalmente la gioia
Roma...
e tutto. Tu che faresti? Domanda secca, sì o no?
Io sì, e ti dirò di più.
Sì, siccome... che vuol dire? Sì, lo terresti?
Sì, lo terrei, ti dico anche velocemente perché. Perché, vabbè, giocatore fantastico, perché fa la differenza, questo lo sanno tutti, lo pensiamo tutti, ma farei un ragionamento anche per il prossimo anno. La Roma, molto probabilmente, prossimo anno, almeno che non vinca l'Europa League, sarà fuori dalle coppe, no? Almeno che non faccia un ritorno che vince tutte le partite.
Sì.
Esatto, e dunque se lui abbassa le pretese il prossimo anno tu lo avresti solo per il campionato, io penso che ancora ti possa dare tanto.
Il problema è l'ingaggio che sale a 8 milioni.
No, vabbè, però lui ha detto che è pronto a ridurselo.
Se fosse
caro Massimo.
Caro Massimo, che dura, dura ridursi.
Ma sai perché? Perché io lo so che faccio parte di un'altra generazione, però ti dico la verità.
Bravo Massimo, hai risposto Massimo. Tu l'avresti fatto perché c'è ancora grande così. Ma non è che non ce l'abbia lui. È cambiato proprio tutto, guarda.
Sì, no, infatti. Mimmo è un idolo, se sei
ma uno che giocava a pallone come Massimo Orlando non può che ti fare per Dybala, cioè voglio dire, è abbastanza evidente. E io sono troppo di parte per non dire che non lo darei via mai, cioè a me è un giocatore che ha fatto sempre impazzire, poi purtroppo ha avuto dei problemi fisici che hanno condizionato tanto la carriera, però ragazzi è uno spettacolo quando gioca come sa, è veramente un giocatore di altissimo livello e sì, poi è vero, l'ingaggio è pesantissimo e quindi lì ci sarà da fare un bel ragionamento su quello.
Senti come ride Ranieri, questo faranno...
ride, lo sai perché? Perché gli fa, no, adesso è eccessivo, gli fa un po' come io, nel senso ha trovato le coccole. Dybala ha trovato le coccole e Ranieri è sveglio. Quando lui ha campo libero sotto questo aspetto, Dybala.
Poi bisogna vedere chi sarà.
Partecipa, ci tiene.
Si
fanno tanti nomi. Adesso è uscito fuori Mimmo quello di Gasperini.
E che ci fa con Dybala?
Che ci fa?
Dai.
8 milioni.
Vi butto lì. Una cosa che mi è arrivata
Allegri alla Roma?
Che siano in contatto.
Se viene Allegri, secondo te conferma Dybala?
No,
è il primo che...
Credo proprio di no.
È il primo che va al mare proprio.
E mi dispiacerebbe, però magari non viene Allegri. Te l'ho buttata lì perché negli ultimi giorni un po' di gente mi ha detto guarda.
Io vi posso dire una cosa, sembrerò cattivo perché voi siete stati, Massimo ha detto bene, uno che giocava a calcio così non può non sottolineare la qualità di uno come Dybala. Però ragazzi, al di là della, io non discuto, perché a me piace molto Dybala, mi è sempre piaciuto, mi ricordo criticai la Juve quando lo mando via, ma invece adesso bisogna dire che ci avevano visto bene, perché è un giocatore che non può dare più di questo. Io, ragazzi, non lo confermerei, cioè io farei di tutto per mandarlo via. Per me è stato il tappo di questa stagione, lo dico con grandissimo rispetto per il calciatore, per me è stato il tappo della Roma, Dybala. E se penso a una Roma del prossimo anno, non la posso pensare con Dybala, cioè è un calcio che non va più in quella direzione lì, per come la vedo io, eh? Poi non sto dicendo che la mia è una verità, la vedo in questa maniera, cioè ci vogliono dei giocatori più brillanti, frizzanti, che sanno. De Catelare è cresciuto perché sa interpretare il calcio anche di Gasperini. Dybala sa interpretare quel calcio? No. Bisogna dire verità.
Se i muscoli di Dybala possono
capisci?
Quel
è quello, ma è quello che voglio dire io. È quello che voglio dire.
È una fragilità. Tu sai che ti compri una bella macchina, ma sei sempre da meccanico. Io non mai compro una 500,
certo,
oppure una macchina affidabile. Adesso il paragone forse è troppo forzato, no? Iperbolico, però siamo lì, Marco.
È così. Questo non
io credo che hai ragione in parte sul fatto che è stato il tappo della Roma, ma soprattutto per le questioni di mercato, perché probabilmente quando la Roma ha preso Sulè e aveva anche Baldanzi era convinta di venderlo Dybala, e quindi poi c'è stata tutta una situazione che invece è andata in un altro modo, per cui lui è rimasto, e poi è difficile non farlo giocare, anche perché pur avendo spesso dei problemi fisici, però ha dimostrato che rispetto a Sulè, a Baldanzi è nettamente superiore. Mm-hmm. In assoluto è vero che è un calcio sempre più fisico e quindi sempre più difficile per giocatori come lui, però io credo che alla fine la tecnica vince sempre, cioè poi è evidente che parliamo comunque di uno che non ha più neanche un'età giovanissima, quindi mm-hmm. le valutazioni da fare sono tante.
Qualcuno ci scrive: Ranieri sta accompagnando Pellegrini alla porta. Non so se siete d'accordo, e concludiamo.
Sai che nel calcio non ho viste tante.
Tu dici di no, Stefano?
No, dico, non ho viste tante, nel senso che adesso c'è Dybala, ma adesso dobbiamo attendere gennaio, il mercato, e poi vedere.
Mimmo, la pensi così e ci salutiamo? Sta accompagnando un po' fuori da Pellegrini?
Secondo me fa delle scelte, del resto è fa l'allenatore, deve farle, però da quando è arrivato lui la Roma vince le partite, quindi è chiaro poi che ogni tifoso è innamorato di un giocatore. Pellegrini era il capitano e quindi è un personaggio anche scomodo a Roma, e quindi in questo momento non ha spazio, quindi non so se lui chiederà di andare via o vorrà andarsene. A gennaio mi pare un po' complicato, anche perché comunque è un giocatore che ha una valutazione secondo me importante, cioè arrivare a giugno secondo me la Roma, se decide di privarsene, può fare una, può ricavarci parecchio. Poi molto, come lo dicevamo per Dybala, secondo me va detto per Pellegrini, dipenderà anche dal nuovo allenatore.
Bravo Mimmo, dipenderà tutto dal nuovo allenatore.
Noi ragioniamo su,
cioè adesso non ci dobbiamo far ingannare, Mimmo, adesso sta decidendo Ranieri per un'istanza, esatto, un'esigenza in pelle, cioè deve risolvere dei problemi.
Meno che non c'ha già qualche indicazione, ragazzi, questo.
Questa è un'altra bella osservazione,
cioè, che l'allenatore con cui lui ha, lui dice porteremo un grande allenatore, magari ci ha parlato
il modulo,
e gli ha dato delle indicazioni.
Il modulo è gasperiniano, gioca col 3-4-2-1, non è che voglio dire Gasperini, però io non sottovalutare la pista Mimmo Gasperini, perché è vero che Allegri, però cioè, se tu mi dici Allegri Ranieri, io mi tengo Ranieri con la borsa d'acqua, cioè col plaid, con la pipa, la Berzot, mi tengo Ranieri. Gli dico: senti Claudio, te la senti di allenare un altro anno? Perché che cambi Allegri per Ranieri o Ancelotti per Ranieri, mi tengo Ranieri.
Certo.
Ma io infatti non ho fatto
Gasperini
una mia
cambi rischi.
Io non
giocata.
Ho fatto una mia valutazione personale sulla scelta. Ho riportato
sì, 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 sì.
Una
No, certo,
sono d'accordissimo con te sulla valutazione tecnica.
Stefano, guarda che secondo me il 95% poi alla fine rimane Ranieri.
Ah, tu sei convinto?
Perché lo conosce bene.
Sono straconvinto, sì, ne sono straconvinto, perché...
La risata di Ranieri è emblematica.
Esatto, sa gestire troppo bene quando parla, è efficace.
Però Massimo, al netto delle esperienze poi individuo, però sei d'accordo con me che andiamo insieme a te, che compriamo una pipa, facciamo un berzo, cioè tu devi prendere Allegri per metterlo al posto di Ranieri, cioè adesso lascia perdere, la partita è vinta con il Parma, tu fai finta adesso Marco che non ci sia Ranieri in panchina, cioè, ci poteva stare benissimo De Rossi. Ieri a Roma ha giocato una grandissima partita, eh?
Sì, sì.
Moderna, veloce, tecnicamente eccellente, più che... Quindi voglio dire, Ranieri non è così anziano di testa. Allora tu devi andare a prendere Allegri, Beppa Scopa, così i giocatori.
Stai confermando?
Ma no, io ti dico, compra i giocatori. Compra i giocatori buoni.
E tieni Ranieri.
E tieni, poi, no, se devi prendere Allegri e Ancelotti, te tieni Ranieri. Se no, Gasperini. Gasperini, forse la giocata, no? Però si deve portare.
Vedi come ha convinto pure a te.
No, è l'uomo allora, di Ranieri. Gasperini.
Va bene, va bene, va bene. Allora, ci dobbiamo fermare. Voglio fare gli auguri di Natale a Mimmo Cugini. Mimmo, grazie
Mimmo,
tantissimo.
Tanti auguri,
tanti
buone
auguri.
Feste.
Un grande abbraccio, non mangiate troppo.
No, no.
Io invece in compenso mangerò tanto perché sono già nelle Marche. Quindi
e,
non...
vai, grande. E vai con le Marche. Quelle,
dove sei?
Il ciauscolo, però.
In che zona delle Marche sei?
Che Piccari non sa che cosa sia.
Mimmo, in che zona delle Marche sei?
Niente stavolta.
In che zona delle Marche sei?
Ancona.
Ad Ancona dicono, dove ci troviamo? In Ancona, ricordo.
In Ancona.
Sempre in Ancona. Bene.
Bravo,
Ancona.
Stefano è preparato.
Preparatissimo. Piccari che non conosce il ciauscolo, cioè origine marchigiana.
Io sono
qui,
più del nord.
Sendiamo un velo pietù. Ho capito,
io
sei
del
nord.
Nord delle Marche.
Le Marche sono le Marche.
No, ma tu sottovaluti questa divisione.
No, non la sottovaluto.
Era che è una sottovalutazione.
Ci ha spiegato a Castori, Mimmo, sai, un giorno.
Un giorno ci ha spiegato la divisione.
Ha lasciato il segno subito, è arrivato, boom, tre punti. Ce l'ha spiegato un giorno a Maracanale, differenze delle Marche, sporche, pulite, che ha detto, sporche.
È vero. Un abbraccio Mimmo, ci sentiamo.
Ciao,
presto,
Mimmo.
Auguri ancora.
Tanti auguri a tutti.
Massimone, ti faccio gli auguri anche a te, poi
Massimo,
noi ci sentiamo
un abbraccio
venerdì.
Forte.
Tu dove sei? Dove passi questi... Massimo, dove passi questi giorni?
Allora, al lavoro, perché ho aperto il ristorante.
Ma quando ci inviti?
Noi veniamo presto.
Quando venite siete ospiti.
Vabbè.
Veniamo presto, dai.
E sabato sarò a Roma per Lazio Atalanta, dunque.
Ah, che bello.
Beh, allora,
allora venerdì ci sentiamo. Ma arrivi sabato
arriva.
Anticipi, no?
Arrivo sabato. Però,
senti, Massimo, lo so che non si
parla. Ci vediamo in
che
tribuna, no, stampa,
volevo,
allora.
Volevo sapere le specialità, cioè ristorante che cos'è? Tipo moderno.
Sì, è qualcosa di diverso, non è cucina toscana, non è cucina gourmet. È molto wine bar più che altro, con tanta selezione di vini, perché di vini di qualità e poi tante cosine buone, dai crepe sandwich, è un po' particolare, diverso, portato più sull'aperitivo.
Dove sta, in centro a Firenze?
Leggermente fuori, però insomma il giorno che verrete
noi ci veniamo apposta
l'incontro con il nostro editore,
certo.
Ci vediamo e facciamo la cena tutti insieme.
Ho promesso, Massimo,
assolutamente.
Ok, un abbraccio,
un abbraccio grande
a te,
Massimo,
a tutta la famiglia,
a te, a tutta la famiglia. Grazie. Ciao, caro, grazie. Ci fermiamo break e poi rispondiamo un po' di messaggi tra poco, al rientro subito dopo il break.